Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto. Lavorare nel mondo del porno è molto duro e lo è per tante ragioni. Fisiche, innanzitutto, perché è con il corpo che si lavora. Mentali, perché devi allontanare paranoie, paure, fobie, cattivi umori mentre sei sul set, altrimenti nulla funziona come dovrebbe. Emotive, perché hai voglia a parlare di sesso senza amore, ma nessuno può dimenticare di avere un cuore. A pagare il salatissimo conto del porno sono prima di tutto gli attori e le attrici che hanno dato tutto per il porno, perdendo quello che avevano di più caro, gli affetti. Sono pochi e poche quelle che ritengono di avere una vita sentimentale felice e soddisfacente. Rocco Siffredi fra tutti, che da decenni è sposato con sua moglie Rosa e ha neutralizzato per sempre quella specie di maledizione che una volta gli fece un dottore. Tu rimarrai solo per sempre. Nemmeno per sogno. Siffredi ha una famiglia felice, due figli fantastici. Ma non per tutti è rosa e fiori.
It's the expectation which kills the relationship, which kills the first time sexuality. They've got it in their mind that whatever they desire sexually, I'm going to fulfill.
Come lucidamente dice John Holmes nell'audio che avete appena ascoltato, le relazioni amorose vanno a puttane perché le persone si aspettano che chi fa l'attore o l'attrice porno sia nella vita vera quello che è sul set. Se ci pensate, è come se la moglie di Sean Connery si fosse aspettata dal marito imprese surreali, inseguimenti in auto, sparatorie e smoking. Ci sono grandi aspettative e si calpestano i sentimenti senza curarsi del fatto che dietro a quelle erezioni, a quelle tette esagerate, a quella lussuria ostentata, ci sono fragilità e solitudini molto più vaste della pampa argentina. L'erotismo usa una piuma, il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua. Si dice che John Holmes abbia fatto sesso con più di 14.000 donne, ma ne abbia amate solo due. La prima è stata Sharon Gebenini, un'infermiera che sposa nel 1965. Nei primi anni di matrimonio, Holmes lavora in un supermercato, ma il freddo delle celle frigorifere lo fa ammalare tantissimo. E allora che fa? Decide di darsi al porno. Sharon però non approva e dice: «Quando decise di diventare una pornostar, mi staccai da lui. Cercai di ritrovare un equilibrio nel mio lavoro in un ospedale, ma non lo lasciai mai solo quando mi chiedeva aiuto». E aiuto lui lo chiede come? Date le dimensioni spropositate del suo pisello? Holmes ci mette niente a diventare famoso. E se non sei preparato, e se un poco pensi di non meritarti quanto di buono ti sta accadendo, oppure ancora se stai guadagnando tanti soldi quanti non ne hai mai visti in vita tua, perdere la bussola è possibile. Diventa un tossicodipendente. Per potersi permettere quella vita comincia a rubare qua e là, ad affiliarsi con gente losca, a prostituirsi con uomini e donne. Come vi ho detto nella puntata precedente, nel film Boogie Nights, liberamente ispirato alle sue vicende, potrete avere un assaggio di quello che si combinava in quegli anni. A un certo punto porta a casa un'amante giovanissima, la quindicenne Dawn Schiller, con la quale finisce nel girone infernale della droga senza scampo, una voragine nella quale trascina anche lei, obbligandola a prostituirsi. La cocaina lo rende sempre meno efficiente, pure sul set, e man mano che si avvicinano gli anni Ottanta, Holmes diventa il fantasma di se stesso. A quel punto ha contratto anche l'HIV e continuerà a lavorare senza avvertire nessuno, infettando chissà quante partner di lavoro. Nel 1988 il suo stile di vita autodistruttivo lo porta inesorabilmente alla morte. Accanto a lui c'è l'attrice hard Misty Dawn, con la quale si è sposato un anno prima a Las Vegas. Quello che ci appare evidente da questa storia è che non possiamo parlare di Golden Age e di porno fra gli anni 70 e metà anni 80 senza parlare di droga, anche perché quelli erano anni in cui dilagava, se ne faceva largo uso, era parte integrante dello spirito del tempo. E se oggi pensiamo alla fine degli anni 60 e 70, non possono non venirci in mente parole come marijuana, eroina, LSD, e se poi andiamo verso gli anni 80, sentiamo chiarissimo il suono di nasi che tirano su strisce di coca lunghe quanto l'uccello di Holmes. Se il porno è sempre stato esibizione, è proprio in questo periodo che fa il verso a se stesso, che diventa ancora più estremo e irrefrenabile, selvaggio. Ma non ci sono solo le vite disperate, non ci sono solo le pornostar che dopo aver conosciuto il femminismo rinnegano tutto quello che hanno fatto e dato al porno. Ci sono anche le pornostar femministe convinte che è proprio attraverso la pornografia che le donne possono trovare la propria libertà. Annie Sprinkle è una di queste, un'attivista, una prostituta, un'artista, una pornostar. Ha un volto allegro, non ha mai vissuto il sesso sul set o fuori come una punizione. L'ha scelto come professione, come atto politico, come performance artistica e le piace. Ha delle tette giganti, sì, è ancora viva, ha 68 anni, i capelli rossi e ha ideato decine di progetti artistici porno. Sprinkle è come la grande dea, è multiforme. La potete vedere nei panni di Kali, nuda, la potete vedere con la faccia e un seno che esce da una grande vagina, o che si strizza le tette in decine di posizioni diverse, o ancora seduta al centro di un palco per ore, con le gambe aperte, e i visitatori si avvicinano a vedere com'è fatta dentro la sua vagina. Annie Sprinkle ha fatto del corpo un simbolo di libertà, godimento e uno strumento artistico. E poi c'è Ron Jeremy, il fratello buono di John Holmes, uno che non si è mai drogato, mai avuto problemi con l'alcol, e le uniche accuse nei suoi confronti arrivano in epoca di Me Too, fra il 2019 e il 2020, quando decine di donne si fanno avanti raccontando di aver ricevuto molestie, se non veri e propri stupri, da questo metto grassoccio basso, che sembra il gemello porco di Danny DeVito. I film della Golden Age sono belli come i film fra virgolette normali che si fanno sempre nello stesso periodo. Il film porno The Big Opening of Misty Beethoven, per esempio, non ha nulla da invidiare a un film come La decima vittima, che però è del 65 con Mastroianni per la regia di Petri, e Behind the Green Door è superbo, un altro film assurdo e bellissimo come Femina Ridens di Piero Schivazzappa. Ho conosciuto The Big Opening of Misty Beethoven grazie a un'amica che molti anni fa aveva aperto un sexy shop a Roma, che poi ha chiuso. Era un negozio sofisticato, diversissimo da come immaginiamo solitamente i posti dove vendono vibratori e bambole gonfiabili. Fra vestiti in lurex di Vivienne Westwood potevi trovare dildo in ceramica, un grande lampadario barocco fatto con le penne biro nere e lingerie impalpabile. Il nome del negozio era Misty Beethoven e, curiosa come sono, andai subito a cercarne l'origine. Scoprì dunque questo pazzesco film pornografico che si apre con un uomo bello come Leonard Cohen che va in giro per la città frenetica e guarda i cartelloni pubblicitari dei pornazzi mentre, da un'altra parte della città, un uomo e una donna scopano. Anche qui la protagonista è una prostituta, interpretata da Constance Money, come in Deep Throat. Anche qui c'è un dottore chiamato Dr. Love, che come il Pigmalione di Shaw, prova a trasformare la ragazza in una dea del sesso. Non è la trama in sé a essere potente, quanto l'estetica del film, la musica, i costumi, i colori. Se non vi interessano i film porno, provate comunque a dare un'occhiata, perché si tratta a ogni modo di un prodotto artistico. Ma il capolavoro dei capolavori è Behind the Green Door, uscito nello stesso anno di Deep Throat, il quale ha avuto maggiore fama sia per la questione della censura, sia perché, a mio avviso, di più immediata comprensione. Dietro alla porta verde è psichedelia pura. Francamente sfiderei chiunque, per inciso chiunque sia abituato alla pornografia dei nostri tempi, spiccia, che bada molto poco alla forma e molto alla sostanza, a eccitarsi sul serio. Ma è così bello che addirittura viene presentato al Festival di Cannes, dove guadagna una standing ovation. La protagonista è una ragazza bionda e androgina alla guida di una spider che, rapita da due balordi, viene portata in un teatrino off che si apre proprio dietro a una porta verniciata di verde. Qui farà la conoscenza prima con delle ancelle che la preparano, leccandola e facendola godere in vista dell'incontro successivo, che farà con un boxer nero che indossa una calzamaglia bucata all'altezza del cazzo, prima scena interrazziale nel porno a quanto pare, e con cui farà sesso per ben 20 minuti. Cominciano a entrare altri uomini. Chiunque sia davanti al palco si getta in un'orgia danzante. Vengono fatte calare delle sospensioni elastiche bianche a cui Gloria, la protagonista, verrà legata, abbandonandosi al piacere. All'epoca sono stati condotti diversi talk show per stabilire se i suoi orgasmi fossero veri o finti, ma a noi cosa importa? Verso la fine assistiamo a qualcosa di bellissimo. Gli uomini che la posseggono eiaculano su di lei al rallenti, in una scena che raggiunge un lirismo raro nel porno, anche grazie alla psichedelia cui i fratelli Mitchell, che sono i responsabili di questa bellezza, fanno ricorso. Avete ancora dubbi sul perché si chiamasse Golden Age? Che nome dareste invece alla nostra epoca, di cui ovviamente parlerò più avanti? Guardare un film porno fra gli anni 70 e metà degli anni 80 significava immergersi in un mondo dove non solo tutto era possibile in termini sessuali, ma anche e soprattutto in termini immaginifici. Sperimentare non per vedere fino a che punto si potesse arrivare, ma sperimentare perché l'avventura più bella e interessante che puoi compiere nel mondo è quella fatta con il corpo, dove la ricerca del piacere ha a che fare con il benessere individuale e collettivo e non è mai o quasi mai scisso dalla bellezza. Paradossalmente, quelli d'inizio Novecento erano molto più simili ai nostri pornazzi. Semplici, efficaci, facevano il loro lavoro senza altro fine se non quello di eccitare chi guardava. Ma con l'età dell'oro si alza l'asticella, si sconfina in altri territori e non è un caso che sia durato poco, come tutte le cose belle. E in Italia come ce la passavamo? Dove non arrivava il porno, arrivavano le commedie sexy, a tutti gli effetti paragonabili a softcore, dove ovviamente il sesso non era esplicito, ma l'immaginazione non doveva galoppare moltissimo. Esisteva però una rivista che ha fatto letteralmente storia nel nostro paese. Partiamo da un uomo, ovvero da Saro Balsamo, nato nel 1930 a Catania e famoso per essere diventato il primo editore di riviste pornografiche in Italia. Balsamo aveva fondato una rivista erotica verso la metà degli anni 60, Men, che poi gli è stata letteralmente strappata di mano dalla moglie Adelina Tattilo, che in Italia è diventata ciò che negli Stati Uniti erano Hugh Hefner o Larry Flint, ma di stampo femminista, bionda, borghese, una signora in tailleur che contribuì alla liberazione sessuale nel nostro paese, poco prima che arrivassero Cicciolina, Moana e compagnia danzante. Chi perciò pensa che la commercializzazione della pornografia, nonché la sua fruizione, fosse o sia solo appannaggio di uomini, si sbaglia di grosso. Sotto di lei, Men diventa Playmen e negli anni ospiterà nomi illustri come Sandra Milo, Patti Pravo, Ornella Muti, le dive del cinema e della televisione nostrana. Mentre la ex moglie dunque portava avanti il proprio progetto, Balsamo, lasciato e spennato per i ripetuti tradimenti, andava avanti per la sua strada, abbandonando il soft e dirigendosi sempre più nell'hard. Con la rivista Le Ore segna un'epoca che finirà quando nelle case cominceranno a spuntare i primi modem 56K e la pornografia avrà tutt'altro sapore. Le riviste porno hanno fatto felici milioni di adolescenti che non potevano entrare nei cinema a luci rosse e non potevano comprare i VHS, oppure li avevano in casa i padri, ma non avevano modo di vederli. La rivista era facile da trovare, da nascondere e da usare. A volte, quando ero ragazzina, ne trovavo qualcuna nascosta dietro le siepi. Le pagine erano ispessite dal liquido seminale, non erano sottili come quando appena stampate e il rumore che facevano inequivocabile. I fotoromanzi porno sono stati formativi per gli uomini che oggi hanno fra i 50 e i 70 anni e le donne forse avevano troppo pudore di andare in edicola a comprarne qualche copia e si accontentavano di quello che trovavano fra i cassetti della biancheria intima dei mariti, dentro quei comodini che testimoniavano il loro patto di fedeltà sigillato da mobili in rovere. Intervistato da Giuseppe Fantasia per Huffington Post, Gianni Passavini, autore del libro Porno di carta, racconta la sua esperienza nella redazione delle Ore. Dice: «Le Ore, se lo si guarda bene, è stato per il cartaceo quello che fu per il cinema a gola profonda nel 1972. Era una realtà che non venne mai più replicata nella realtà pornografica successiva. Una commedia ironica e paradossale con un grado di sdrammatizzazione della presunta scabrosità del porno, un qualcosa che lo rendeva molto pop». Le storie che raccontavamo, e lo si è fatto per 40 anni, erano storie di provincia, che se non erano vere, erano verosimili, storie in cui tutti si potevano riconoscere, perché scritte con un linguaggio molto popolare e da gossip. Nelle redazioni era tutto normalissimo. Ogni tanto si andava nei club privé, questo sì, a bere qualcosa. Ma tutto sommato il nostro era un modo di lavorare e di fare che non aveva delle ripercussioni negative sulla nostra vita privata. Era davvero un lavoro come un altro. La mia trasgressione? Aver sposato la caporedattrice di Le Ore. In Italia appare abbastanza evidente che ciò che più eccita non sono le storie inverosimili dove donne carine nascono con il clitoride in gola o ingoiano serpenti aizzate dal diavolo. Gli italiani si fanno arrapare dalla consuetudine. Più una cosa è riconosciuta e riconoscibile, più dà piacere. Si gioca sempre tutto in famiglia. Per questo torno a Ultimo Tango a Parigi, di cui vi ho parlato la volta scorsa, per rammentare quanto la scena del burro sia devastante per chi la guarda, non perché si simula un rapporto anale, ma perché, mentre lui la incula, dice: «Segreto di famiglia? Te lo dico io il segreto di famiglia. Voglio farti un discorso sulla famiglia, quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù. E adesso ripeti insieme a me. Santa famiglia, sacrario di buoni cittadini, dove i bambini sono torturati finché non dicono la prima bugia, dove la volontà è spezzata dalla repressione, la libertà è assassinata dall'egoismo». Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.